Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. O Padre e Santo, Santo Dio che sei, vogliamo fermarci davanti a te, vogliamo riflettere a chi stiamo pregando. E di nuovo, avendo letto questo brano in Isaia, dobbiamo ravvederci che ancora abbiamo il peccato a volte di lamentarci, che vuol dire in fin dei conti noi, la creatura, criticare te il creatore per quello che fai. Perdonaci per questo peccato, Padre, è grave. Vogliamo imparare ad essere mansueti, accettare con pace nel cuore quello che tu ci mandi, ringraziandoti che non ci mandi la condanna eterna che è stata presa in Gesù Cristo. Vogliamo camminare nella luce in ogni aspetto della vita. Padre, riconosco il mio bisogno di te per la mia vita, per il perdono ogni giorno, per di restare nella tua presenza. Ho bisogno sempre di Cristo. Grazie che abbiamo Gesù Cristo come avvocato, come mediatore. Chiedo la tua guida e forza adesso di insegnare e che le tue verità saranno chiare e che possiamo applicarli. Grazie per il privilegio che hai dato a ogni famiglia qua, ogni coppia, famiglia coppia, di avere i figli da amare e da curare. E ti prego che questo sarà un ulteriore aiuto per loro di curare questi doni preziosi nei pochi anni che hanno di prepararli per la loro vita e per la loro eternità. Ti chiedo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Troppo spesso, e questo insegnamento è mirato ai genitori attuali e futuri, quindi ascoltate voi futuri ma anche voi attuali, troppo spesso un genitore vive certe giornate cercando di arrivare alla fine della giornata senza scoppiare. Cioè, già sembra un grande traguardo arrivare alla fine della giornata. Però vivere così vuol dire dimenticare qual è lo scopo di essere genitore. Vivere così vuol dire non guidare il figlio. Vuol dire, e questo è importante, reagire anziché agire. Il modo sbagliato di fare i genitori è di seguire il figlio. No, fermati, non toccare, aspetta, vieni qua, non fare. Il genitore cosa fa in quel caso? Non sta guidando il figlio, sta correndo dietro, cercando di ostacolarlo. Ha completamente capovolto i ruoli. È il figlio che dirige e il genitore cerca di fermarlo da tutti gli sbagli che potrebbe combinare. Quindi il genitore, no, fermatevi, no, non fare questo, oh, lascia. Sta seguendo il figlio. So che il figlio non ha la saggezza davanti a Dio di dirigere la famiglia o la propria vita. Dio ha dato quello ai genitori. Non bisogna reagire. Bisogna agire, non bisogna seguire, bisogna guidare. Chiaramente non spetta ad un genitore decidere cosa insegnare ai suoi figli. Sono i miei figli, non sono i tuoi figli, appartengono a Dio. Io sono il vostro pastore, non spetta a me decidere cosa insegnarvi. Appartenete a Gesù Cristo. Io ho un ruolo, ma è un ruolo per cui devo rispondere al vostro padrone, il vostro padre spirituale, il vostro Signore. Io devo rispondere a Lui. E voi genitori dovete rispondere a Lui per come e che cosa insegnate ai vostri figli. Quindi non spetta ad un genitore decidere, piuttosto un genitore deve, con timore di Dio, dire: io devo informarmi cosa dice Dio. E stasera voglio darvi un pezzettino di quello che dice Dio. Perché i nostri figli sono un dono prezioso da amare, da curare, in cui gioire e da guidare, che fa parte di amare. Allora, ci sono tanti brani che ci danno una chiara indicazione su quello che Dio richiede dai genitori. Non stiamo a vedere tanti brani stasera. Ho scelto un insegnamento con qualche pezzettino, volendo fare altri nelle prossime settimane o mesi. In questo studio vogliamo concentrare su due o tre punti fondamentali. Un brano importante, che conoscete tutti, credo, Deuteronomio 6, 6 a 9, e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Le verità di Dio devono riempire la conversazione di casa. Le verità di Dio non vengono insegnate soprattutto in un momento di 20 minuti di lettura. Vengono insegnati anche in un momento di 20 minuti di lettura, ma vengono menzionati dalla mattina alla sera, in modo che fanno parte della mentalità del figlio. Un altro brano, quello che voglio concentrare per stasera, Efesini 6:4, qualche padre lo conosce a memoria, ogni padre dovrebbe conoscere questo brano a memoria e dovrebbe ripeterlo e parlarne ancora insieme ogni settimana con la moglie, come stiamo facendo. Qualche padre conosce Efesini 6:4 a memoria? E voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Vari punti qui. La parola che voglio notare, e ho menzionato altre volte, la parola disciplina qui, è una parola così ricca in greco che non c'è una parola in italiano che traduce questa parola. Disciplina è meglio, ma è proprio una parola che non abbiamo. Questa parola vuol dire l'addestramento e l'educazione e l'insegnamento globale che si fa a un figlio, che prepara lui, lo prepara mentalmente, lo prepara nella sua intelligenza, lo prepara soprattutto, ma non mentalmente, con la sua capacità mentale. Lo prepara moralmente, con suo carattere, vuol dire prepararlo ad essere un adulto virtuoso, e lo prepara fisicamente. Richiede, la parola stesso nel greco implica comandamenti, ammonamenti, il riprendere e anche punire. Ricomprendere l'addestramento. Quindi, disciplina, come dico, è poco. Questo vuol dire che i padri hanno la responsabilità di allevare i figli in ogni campo della vita che riguarda come pensano, quello che sanno della vita e del mondo, riguarda il lato morale, che è ampio, riguarda tutto ciò che serve per quel figlio di diventare un adulto maturo ed equilibrato. La parola ammonizione è una buona traduzione, vuol dire quello. Quindi, e questo è da ricordare, il ruolo di un genitore davanti a Dio è di preparare adulti maturi, che hanno una buona preparazione intellettuale, morale, di virtù e pratico. La vostra responsabilità come genitori, e questo vale per voi che un domani sarete genitori, è di trasformare un bambino immaturo, egoista, pieno di tanti peccati nel livello pratico, a diventare un adulto maturo in ogni campo della sua vita. Questa è la responsabilità, questo è l'incarico di un genitore. Chiaramente questo non è quello che spesso viene visto come la responsabilità. Viviamo in un'epoca che non è sempre stato così, però è oggi, è quello che noi conosciamo, in cui va bene, devo curare i miei figli, provvedere per la loro scuola, trasmettere degli insegnamenti biblici e poi lasciarli essere bambini. C'è la mentalità, devo lasciarli essere, ah ma sono bambini, un domani avranno responsabilità. Spesso ho menzionato che hanno costruito da poco un paese qui vicino, un centro giovanile. Che cos'è un centro giovanile? Qualcuno sa? Cos'è un centro giovanile? Sì, ma cosa serve? Cosa si fa lì dentro? Senza la guida di adulti che possono trasmettere questi valori, i figli, ma questi sono figli grandi, 15, 14, 16, 18 anni vanno e passano ore, biliardi, ping pong, giocando, scherzando, videogiochi. Quando i genitori hanno la responsabilità di farli maturare, in modo che al giorno che adesso sono adulti agli occhi della società e agli occhi di Dio, e molto prima di quello, sono maturi adulti in ogni campo della vita. 18 anni sono pochissimi se uno ha veramente questo impegno. Cioè richiede un impegno da quando sono piccolissimi, mirando, ok, adesso dove siamo arrivati? Ah, manchiamo qui e qui e qui. Allora, qui, grazie a Dio, buon progresso, ma qui abbiamo da lavorare. Non è la responsabilità dello Stato, ma dei genitori. La Chiesa può essere un appoggio prezioso, ma i genitori hanno la responsabilità davanti a Dio di allevare i figli in quel modo, nel quello che qui è tradotto disciplina e ammonimento di Dio. Purtroppo è facile come i genitori vedere i figli, è facile vedere i figli come se fossero un ostacolo a quello che c'è da fare. Ho tanto da fare oggi e c'è da curare loro, o lui, o lei. I figli possono essere visti come ostacolo a quello che c'è da fare, quando i figli sono quello che c'è da fare. E chiaramente se io vedo come ostacolo quello che è la mia responsabilità, non farò mai bene la mia responsabilità. Giusto? Perché non sto vedendo cosa devo fare, sto credendo alla menzogna che ho da fare. È come anni fa lavoravamo in un negozio. Allora pensate un attimo, un negozio come vive? Da cosa vive? E c'era fra i dipendenti, ma sarebbe un bel posto di lavorare se non ci fossero i clienti. Non sarebbe un bel posto di lavorare senza i clienti, perché non ci sarebbe il lavoro. E per un genitore dire, ma sarebbe così più facile se qualche volta potrei avere qualche ora. Non sta capendo la responsabilità e il privilegio da Dio di allevare un figlio in modo che diventerà un adulto maturo. C'è da dire, ma non è che abbiamo altre cose da fare, non è che abbiamo altre cose da fare, certo. Ma Dio non crea mai un conflitto fra le varie responsabilità che Egli ci dà. E quando noi vediamo un conflitto, stiamo vedendo le responsabilità in modo storto, non da Dio. Alla luce di questo, teniamo in mente che per portare avanti il ruolo di essere un genitore facendo progresso, è necessario tenere in mente, coscientemente in mente, i traguardi nella vita di questo figlio. Crescere bene un figlio non arriva mai per caso. Non è che, ah ma dai dai, Dio è buono. Dio è buono. È buono che quando abbiamo timore e seguiamo le sue vie, benedice. Ma non è buono quando trascuriamo di dire, ma dai, siete bravi. Dio è buonissimo, ma non in senso di prenderlo in modo leggero. Bisogna tenere in mente i traguardi per un figlio e giorno per giorno, e per quello che suggerisco ai genitori di spesso, di sedersi e avendo un elenco per scritto e vedere come stiamo andando. Perché di solito la tendenza è di reagire ai problemi, non di guidare. Allora, alla luce di questo, è importante per ogni genitore di avere bene in mente quali sono gli attributi di un adulto maturo ed equilibrato, parlando di quello che la Bibbia ci insegna. Bisogna capire, perché la responsabilità è di produrre quello nella vita di ogni figlio. Quindi bisogna capire, ma cosa sto cercando di produrre? Ci sono tanti attributi che servono ad un adulto maturo. Per esempio, c'è l'essere onesto. C'è l'autocontrollo. C'è l'essere diligente a portare a termine le responsabilità. C'è avere una mente capace a valutare e pensare ed avere il discernimento di riconoscere quando qualcosa è una truffa o finto o è una voce falsa, che aiuterà spiritualmente tantissimo e anche nella vita pratica. Essere un adulto maturo vuol dire essere un adulto umile da capire l'importanza di avere i buoni consigli. Essere maturo vuol dire essere paziente, avere costanza in quello che si fa. Vuol dire essere una persona integra. Vuol dire mantenere la parola. Pensare agli altri, anziché essere un grande egoista. Vuol dire saper comunicare bene. E veramente vuol dire tante altre cose. Questo è solo un elenco parziale degli attributi che sono importantissimo trasmettere ad ogni figlio. Però c'è un problema. C'è un problema in questo. Il problema è che spesso un genitore manca certe di queste qualità. Ed è difficile trasmettere al tuo figlio quello che tu non hai. Se non sei umile, se non sai riconoscere i propri peccati e confessarli, come puoi pretendere che il figlio cresca riconoscendo i suoi peccati e chiedendo perdono? Se non vedi come esempio, se un genitore non sa o non vuole prendere consigli da altri, come può sperare che il figlio crescerà volendo consigli dal genitore? Figlio, ascoltami. Io ti ho guardato, io farò quello che fai tu, non ti ascolterò. A quell'età, quando un genitore non può imporre più e desidera che il figlio vorrà ascoltare, il figlio ricorderà quello che ha visto da anni. E le prediche servono ben poco a quel punto, perché ormai il figlio ha inculcato nella testa l'esempio che ha visto. E che esempio ha visto? Vi assicuro, ognuno che è un genitore arriva il giorno dove da quel punto in poi l'unica cosa che puoi sperare è che il figlio vorrà consigli, perché non si può imporre più niente. E allora a quel punto il figlio vorrà consigli da te, che sei il genitore, sei la persona più idonea nella vita. Vorrà consigli. Quindi, cosa deve fare un genitore quando si rende conto dobbiamo trasmettere questo valore, questo attributo ai nostri figli, al nostro figlio, ma non ce l'ho? Cosa deve fare? Deve confessare il suo peccato, che non è così lui. Deve umiliarsi davanti a Dio, probabilmente davanti all'altro coniuge, e se il figlio ha una certa età, davanti al figlio, e dire: ho peccato, hai avuto un brutto esempio a me, ma davanti a Dio voglio cambiare da oggi in poi, e voglio aiutare te ad acquisire quello che sto cercando io di diventare. Quindi, se un genitore ha un cuore tenero e ha timore di Dio, allora la sua responsabilità di allevare un figlio porterà alla santificazione del genitore stesso. E questo in sé diventa uno strumento potente nella crescita di quel figlio. Come esempio di qualità da trasmettere, ho menzionato per primo la necessità di essere onesto. Dio parla molto di questo nella Bibbia. Non si può avere buoni rapporti se non c'è onestà. Può un matrimonio essere benedetto se la coppia non è onesta l'uno con l'altro? Se la moglie non può fidarsi del marito o viceversa, può quel matrimonio essere benedetto se non può fidarsi? Allora, un figlio non sarà onesto con il suo coniuge un domani se non è onesto con i suoi genitori oggi. E se credete diversamente, siete stolti. Perché un figlio è quello che è. E la famiglia è quello che ha in quel momento. Il figlio, quando si sposa, rimane quello che è. Dio non prende la bacheca magica al giorno del matrimonio e cambia il cuore del figlio. Un uomo giovane che piace guardare le donne prima del matrimonio non cambia il giorno del matrimonio. Un uomo o una donna che nascondeva cose dai genitori perché era più comodo di evitare i problemi, nasconderà dal suo coniuge. Perché è come lui o lei affronta la vita con le persone più vicine. Allora, un genitore da un bambino piccolo devono far capire che in casa tu mentisci e qualunque punizione che avresti avuto diventa tanto peggio. Quello supera qualunque cosa che tu puoi fare. È peggio della ribellione, è peggio di fare quello. La menzogna non basta. Ma quando il figlio non è più piccolo, è una questione di farlo capire. Farlo capire quanto sono preziosi i rapporti nella vita e farlo capire che non essere onesto rovina i rapporti. C'è un problema però in questo. Se un figlio non ha rapporti con i genitori che per lui sono preziosi, lui non crederà. Per lui questi rapporti non valgono la pena, è più bello quello che posso ottenere nascondendo cose. Quindi, per insegnare a un figlio di essere onesto, il figlio deve vedere i rapporti come la cosa più preziosa della sua vita. In modo che rischiare di danneggiare quel rapporto è una cosa che non vuole, non vuole, non vuole. Allora, vi sto chiedendo, come genitori, se voi avete quel rapporto con i vostri figli, che loro vogliono per loro il rapporto con voi, se non hanno Cristo, è la cosa più grande e più importante della loro vita. Se hanno Cristo, è la seconda più grande cosa della vita. Questo è quello che serve, perché un bambino di 2, 3, 4 anni si può beccare 90% delle volte quando mentisce o nasconde, ma non quando ha 10 anni. Quindi lì, quando sono piccoli, si può disciplinare. Quando sono grandi, bisogna far capire che loro stessi stanno danneggiando la cosa più preziosa fra le cose terrene. Questo è se loro capiscono che è prezioso. Quindi, di nuovo, il genitore deve vivere in un certo modo per poter trasmettere quello che serve. Passo a un'altra qualità fondamentale che serve. Oh, quanto è importante questo. I genitori hanno la responsabilità di aiutare il figlio a poter essere sottomesso alle autorità che ci sono nella vita in modo tranquillo. Che per lui, per lei, essere sottomesso fa parte della vita come fa parte della vita aver bisogno di mangiare. Cosa succede ad un adulto che non può di cuore sottomettersi alle autorità che ha nella vita? Che vita avrà? Non può sottomettersi allo Stato, alla polizia, ai suoi capi di lavoro. Se non riesce a sottomettersi, è troppo forte, lui gli fa male dover essere sottomesso, che vita avrà? Che vita avrà? Nella società? Nel lavoro? Non riesce a mandare giù essere sottomesso. Avrà una vita tranquilla, pacifica, benedetta, o avrà una vita terribile? Qualcuno osa indovinare? Ci vuole tanto indovinare? È estremamente importante per i genitori di trasmettere questa qualità ai figli, e voglio lo studio, la seconda parte, è come trasmettere questo. È una delle cose più importanti in assoluto che un genitore deve trasmettere. Se un figlio cresce con grande intelligenza, bravissimo nella musica, nello sport, capace a fare cose fuori o in casa, sa lavorare, ma se non è capace, cioè capace, non accetta l'autorità nella sua vita, pur avendo tutte queste alte qualità che i genitori avranno avuto grande impegno per aiutarlo a avere, avrà una vita maledetta, perché sarà in ribellione contro Dio tutta la sua vita. Eppure, nonostante quanto importante, tanti genitori sono molto mancanti proprio in questo campo. Non insegnano ai figli di accettare autorità con tranquillità. Quindi, è un genitore che fa tante cose, si impegna, sacrifica, corre dietro al figlio tutto il giorno, è un fallimento se non trasmette questo, che è la base veramente di tutto il resto. Invece, quando i genitori trasmettono quando il figlio è piccolo, che è circa un anno, e entro 2 anni questo è l'età giusta, si può recuperare con fatica, allora tutto il resto diventa stra più facile, perché c'è una buona base. Passo a un'altra qualità fondamentale che bisogna trasmettere a un figlio, è quello è di avere autocontrollo. Un adulto senza autocontrollo, pensate a questo, un adulto senza autocontrollo è un disastro, anche se è molto capace. Io sono stato dottore, e tu mi dai qualcuno che è stracapace, più degli altri, ma non ha autocontrollo, e non lo voglio. Dammi piuttosto un dipendente, un impiegato che non è tanto bravo, ma ha molto autocontrollo, e quindi è costante, affidabile, e vale molto di più. Uno che non ha autocontrollo, non ha controllo su che cosa. Chi non ha autocontrollo non sa controllare la sua carne, il suo lato peccaminoso. E questo porterà a lui e a quelli intorno a lui tanta sofferenza per tutta la vita. Che tipo di matrimonio avrà un uomo o una donna che non si autocontrolla? Vorresti tu essere sposato o sposata con uno che non ha autocontrollo e si lascia dirigere dalla carne? Non c'è tempo in questo studio, non è questo studio in cui parlerò di come trasmettere questo, ma vorrei menzionare, per quanto riguarda l'autocontrollo, che un figlio non può avere autocontrollo se non ha per primo una tranquillità nell'accettare autorità. Questa è la base, e poi sopra di quello si costruisce l'autocontrollo. Pensate con me, che cos'è l'autocontrollo? In termini semplici, che cos'è l'autocontrollo? Quando uno domina la sua carne, giusto? Quando uno domina la carne, batte giù la carne e non segue la carne. Allora, non vuol dire avere impegno. Io ho visto ragazzini che magari volevano andare, imparare ad andare sullo skateboard o andare in bici in un certo modo, e passavano ore con diligenza, cadendo, facendo il male, si mettevano su per provare ancora, e stavano lì con il giorno dopo giorno, ora dopo ora, grande impegno, perché volevano fare quello. Ma tu chiedi a un ragazzo che può stare 6, 8, 10 ore sotto il sole provando, e chiedi a lui di stare 20 minuti seduto con qualche compito, e si annoia dopo 3 minuti. Non riesco. Allora, lui non ha autocontrollo. Se vuole fare la cosa, la carne vuole, può stare 10 ore. Se la carne non vuole, va in tilt dopo 10 minuti. E come vivrà un uomo adulto o una donna adulta così? Un adulto che non riesce a controllare la carne. Una moglie che non ha autocontrollo. Se non ha voglia, non fa. Se non ha voglia, non fa. Ma scusami, ogni mamma, non sono mai stata mamma, ogni mamma ha sempre voglia di fare tutti i mestieri di casa e cucinare e fare tutto. Cioè, oh, grande voglia! Non lo so, non essendo mai mamma, ma non credo. Quindi, Come va la famiglia dove la mamma che non ha voglia non fa? Disastro, ma disastro. Quindi, come si insegna l'autocontrollo? Prima di tutto, se lui, il figlio, la figlia, non accetta autorità nella sua vita, che vuol dire che la sua carne viene dominata dall'esterno e si abitua ad essere dominata, giusto? Come può lui imparare a dominare la carne che lui stesso è sempre stato lasciato correre? Quindi, quel primo anno di vita, il figlio deve imparare la realtà del mondo. Due cose che un figlio deve imparare il primo anno di vita. Prima è, non capisce lui ancora est o ovest, ma sa che c'è tempo dove c'è luce e poi c'è tempo quando fa buio. Giusto? E lui capisce questo. E non ha nessun controllo. Arriva il tramonto, perché arriva? Lui non può farne nulla. E lui impara anche che c'è autorità nella vita. E lui non decide cosa fare, non decide dove stare, non decide quando mangiare, non decide. Questa autorità decide per lui. Quando è piccolo, la carne vuole lamentarsi e non è permesso. La carne vuole fare quello e non è permesso. La carne vuole fare quello, non è permesso. La carne non vuole stare lì, ma è forzata. Allora lui impara, ok, c'è questa luce che arriva e va giù e non si può farne niente, è così. E c'è un'autorità ed è così. Quello è il primo anno della vita. Ed è su una buona strada. È una buona strada quando capisce quello, prima di capire logicamente, ma sa, questo è il mondo. E questo viene rinforzato il secondo anno. E poi, ecco, poi quando comincia a crescere e capire, si spiega a lui che la sua carne vuole fargli del male. Quando è piccolo non è capace di capire, lui sa solo che vuole, ma man mano che cresce, perché bisogna cambiare i modi di essere genitori in base all'età. Non si deve dominare o domare su un bambino di 5 anni su, come su un bambino di 2, però se non hai fatto quando aveva 2 anni, bisogna farlo prima di lasciarlo più libero. Non si può saltare. Però farlo più si va avanti, più danno fa di fare quello che serviva 2, 3, 4, 5 anni prima. E bisogna trasmettere man mano che cresce che lui capisce l'inganno della carne. Vede quando ha seguito la carne, quanto male ha provocato. E così lui comincia a vedere la sua carne come attraente ma un nemico. E allora quella autorità esterna viene trasmesso all'interno, perché sviluppate la sua coscienza, sviluppato la sua capacità di riconoscere il male, riconoscere proprio la carne e combattere. Chiaramente un figlio senza Cristo non avrà mai padronanza su tutta la carne, ma può avere una buona base che Dio volendo, quando diventa salvato, sarà di immenso aiuto a lui di imparare a dominare sulla carne. Ci sarebbe molto altro da dire qui e molti altri discorsi su attributi da insegnare, ma il punto che voglio fare, questa era solo una specie di introduzione di altri studi, è che per essere un buon genitore tu devi avere in mente gli attributi da adulto che servono al tuo figlio, perché la maggioranza servono una 20 di anni per trasmettere. Non si può aspettare che abbiano 10 anni o 15 anni. Si inizia da piccolissimi. Adesso vorrei cambiare direzione e parlare di un'applicazione fondamentale in vari campi. Non è un traguardo, quello che voglio, di cui voglio parlare, ma riguarda il modo che i genitori allevano e disciplinano il figlio, ricordando quella parola disciplina, che comprende tanti aspetti della vita. Il genitore ha la responsabilità da Dio di allevare e disciplinare il figlio. Però il genitore può svolgere questo ruolo secondo i principi di Dio Oppure può svolgere secondo la carne, i suoi ragionamenti, quello che ha sempre saputo crescendo. Quanti di voi siete cresciuti con una famiglia con genitori perfetti che conoscevano a fondo la Bibbia e seguivano a fondo la Bibbia? Proprio non deviavano né a destra né a sinistra. Quanti siete cresciuti così? La risposta è nessuno. E neanche i vostri figli stanno crescendo così. Allora, non bisogna mai dire, ma io sono cresciuto così. Tu sei cresciuto da un pagano, da pagani. La maggioranza qui. Allora, quello che è normale è da non tenerci conto. Perché noi non dobbiamo basare la vita, il comportamento su quello che è normale per noi, ma quello che è giusto davanti a Dio. E se tu fai, cerchi di insegnare una verità di Dio in modo sbagliato, ok? Se cercate di insegnare, per esempio, rispetto all'autorità, in modo sbagliato, in modo peccaminoso, non funziona. Non funziona. Bisogna adeguare il modo agli insegnamenti di Dio quanto le verità che state insegnando. Allora, qual è il metro che riguarda il modo di insegnare ai nostri figli? Dio. Dio è il metro. Cos'è Dio per noi? Padre. Il metro da imitare è il modo che Dio insegna a noi. E c'è una cosa che possiamo dire di Dio, ci sono tante cose, una cosa che voglio dire in questo studio, tutto il resto del tempo. Dio è costante. Giusto? Non ho visto, volevo vedere su internet, avrei potuto dirvi esattamente a che minuto sarebbe l'alba domani mattina. Avrei potuto dirvi esattamente a che ora sarebbe l'alba fra 3 mesi. Avrei potuto dirvi esattamente che notte fra 1 mese che pianeti sarebbero visibili a che ore della notte. Come mai che potrei io dirvi tutte quelle cose in anticipo? Volendo potrei dirvi per 5 anni in anticipo o 20 anni. Come posso io dirvi fra 1 anno che pianeta sarà visibile nel cielo appena dopo tramonto? Come posso dirvi quelle cose? Perché Dio ha stabilito la sua legge sulla natura ed è costante. E ci si può fidare. E Dio ha stabilito che cosa è peccato e non varia. Dio ha stabilito il suo metro di giustizia su che cosa ci benedirà o ci maledirà e non cambia. E non dobbiamo dire, ma forse oggi non è peccato, forse è peccato anche se non era ieri. No. Quello che è peccato è sempre peccato. Allora, affinché un genitore possa rispecchiare Dio, e bisogna rispecchiare Dio, il genitore deve essere costante nel modo di allevare il figlio. Prima di tutto perché Dio è costante con noi, bisogna imitare Dio. E secondo, abbiamo letto Efesini 6:4, ricordate voi padri, non provocate i vostri figli a ira, non provocate ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina, nell'ammonimento del Signore. Un modo di provocare ira tuo figlio è di non essere costante con lui e con lei. Una disciplina, regole che devono seguire, applicata senza costanza, diventa controproduttiva. Molto. Crea molta frustrazione nel figlio. Facilmente lo provoca a ira e rende molto difficile per il figlio di veramente imparare quello che il genitore sta cercando di insegnarlo. Non essere costante. Oh, ricordate questo. È peccato. Non essere costante è peccato grave. Perché un genitore che non è costante sta agendo secondo la sua carne. Pensate, Perché non siamo costanti? Perché lasciamo dirigere la carne. Non abbiamo voglia, non ci sentiamo in quel momento o quello che è. Dio è costante con noi. La legge sulla natura, la legge spirituale, tutto. Purtroppo tanti genitori non sono costanti nel modo di allevare i figli. Ed è un peccato. Ci sono tanti esempi. Io voglio darvi due esempi, non di genitori, ma per aiutarvi a pensare a come la mancanza di costanza crea frustrazioni, anche in noi. E poi possiamo applicarlo ai figli. Ok, primo esempio non riguarda persone. Riguarda animali. Nessun animale qui. Immaginate una famiglia che hanno un cane che permettono in cucina. E non solo, ma durante i pasti allungano al cane pezzi di carne, di pane, di cibo dal tavolo. E allora, giusto? Io sono stato in casa così. Però, ogni tanto, ogni 10-15 giorni, fuori, fuori dalla cucina, pa, 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 fuori dalla cucina, fuori, fuori, fuori. E lo mandano fuori. E ho visto anche questo. Siamo stati con persone che certe serate gli danno da mangiare, salto su, poi un giorno scoppiano e lo mandano fuori con le botte, fuori, fuori, fuori. Tu torni fra un mesetto. Ecco, ecco, ecco. E poi, ah, fuori, fuori, fuori. Allora, questo povero cane dice, ma prima mi davano premi che venivo in cucina, mi davano da mangiare dal loro piatto, mi premiavano che venivo in cucina. E poi un altro giorno mi davano le botte che venivo in cucina. Non capisco niente. Scusate, il povero cane non capisce, ma cambiamo esempio. Immaginate che tu lavori in un'azienda in città dove il parcheggio è un problema, è un combattimento trovare un parcheggio ogni giorno, e il problema è che tutti i posti sono presi, però tu cerchi sempre un posto, quello che trovi prendi, e ci sono i segnali, ma vengono ignorati. E un bel giorno tu esci e il vigile è venuto. E ha tolto via la tua macchina, dato la multa e la macchina non c'è, vai ad informarti, chiami la macchina rubata, non è rubata, è stato portato via con i carri attrezzi. E tu che hai fretta, devi trovare, prendere il taxi per arrivare qui, che è fuori città, e devi andare a pagare una grande spesa a loro, pagare la multa, tutto per avere la macchina. E non ha preso gli altri, ha preso alcuni, ma gli altri 50 giorni di fila non aveva toccato nessuna macchina. E passava, vedevi sempre i vigili passare su e giù la strada. Tu sai che è scritto che è vietato parcheggiare, ma tu vedi il vigile che passare tutti i giorni, tutti i posti sono pieni di macchine, non fa mai niente, ma quel giorno ti chiama perfino carri attrezzi e ti porta via la macchina. Tu, nel tuo cuore, sei tranquillo o è facile vedere questo come ingiusto? Vi dico io, umanamente, non è giusto! E ti arrabbi, umanamente, prego come credente di no. Quanto è importante capire che non essere costante provoca ira. Provoca ira. La legge applicata in modo non costante viene vista come ingiusta. Pensate, la legge che non viene applicata con costanza viene vista come ingiusta. E infatti, quando non c'è costanza, la legge, pur essendo giusta in sé, è ingiusta. Perché non è costante. Quel povero cane viene premiato per essere in cucina, viene dato le botte perché sta in cucina. Allora è giusto mandarlo fuori quando viene premiato altre volte perché sta in cucina? Io voglio fare un appello al cuore di voi genitori. Quanto spesso la vostra incostanza provoca frustrazione o addirittura ira nel cuore dei vostri figli? Spesso la regola o le regole di casa vengono applicate in base all'umore del genitore in quel momento. Se il genitore è tranquillo e altre cose per la testa, spesso la regola non viene applicata. Si chiude l'occhio, no, va bene, no, va bene, no, e poi si smette di dire no. Invece, se il genitore è stanco e frustrato, può capitare che applica la regola con severità, punendo il figlio per la disobbedienza in quell'occasione, mentre in altre occasioni, per la stessa identica disobbedienza, non c'era nessuna punizione. Il povero figlio non capisce perché altre volte, facendo quello, non c'era punizione, ma questa volta c'è punizione. Ma ho appena detto una cosa non vera. Cosa ho detto che non è vera? Ho detto il figlio non capisce. Lui capisce. Non è stupido. Se ha più di un anno e mezzo, lui capisce. Lui capisce che mi punisce quando è stanco e frustrato. Non mi punisce perché disubbidisco, mi punisce perché lui non sta bene, lei non sta bene. Ecco quando mi punisce. Quindi non mi punisce per quello che faccio io, mi punisce come sfogo. E il figlio ha ragione. O sbaglio? Se quel vigile ha avuto un litigio con la moglie, è arrabbiato e lui va, dà multe, chiama Cari Attrezzi, che 50 giorni di fila non chiamava Cari Attrezzi. Perché chiama Cari Attrezzi? Perché dà multe? Ah, devo applicare la legge? No. Perché lo fa? La motivazione è peccaminosa o è giusto? Davanti a Dio, anche davanti agli uomini. Lo sta facendo per timore di Dio che vuole essere un buon vigile o lo sta facendo perché oggi è arrabbiato? La risposta è chiara. Lo sta facendo per motivi peccaminosi. Quello che fa in base alla legge sarebbe giusto, ma il cuore è marcio. E quando un genitore non è costante, quel genitore è un grande peccatore e ha bisogno di grandemente ravvedersi e capire che sta agendo nella carne nell'allevare i figli. Non ho voglia di intervenire, non ho voglia di dire no, basta, lascia stare, non mi importa, non mi importa. E un'altra volta si arrabbia e punisce. E il figlio, ma perché? 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 Perché il genitore sta nel peccato, ecco perché. E il figlio capisce, allora, non è la mia disobbedienza. Io devo imparare ad essere prepotente. Lui può agitarti quando, lui può peccare quando è agitato, anch'io. Sto imparando dal suo esempio e tu crei un piccolo mostro. E quanto è terribile. Quanto è terribile per la donna o l'uomo che sposerà quel figlio o quella figlia. Quanto è terribile. Vi esorto a riconoscere che non essere costante. Allora, se una cosa non merita la disciplina, smetti di fare la regola. Scusami, se non serve la disciplina, non parla neanche come regola. Non fate regole se non servono. E se servono e non c'è obbedienza, punite. Perché se no, scusate, come può capire un figlio quale regola serve? Se questa regola viene punita e quella regola non viene punita, il povero figlio non capisce mai niente. Mi dite questo, ma non obbedisco, non fate niente. Mi dite quello, non obbedisco. E mi punite, ma perché? Che messaggio viene trasmesso a un figlio non allevandolo con costanza? Se pensate a quel vigile urbano che passa settimana dopo settimana vedendo le macchine e non fa niente e poi quando ha avuto un litigio in casa viene fuori da multe a tutti, il figlio capisce che viene punito non in base al suo comportamento ma in base all'umore del genitore. Che il suo comportamento era disobbediente 10 volte di seguito, ma solo quella volta viene punito. Quindi non è il comportamento che viene punito. Sbaglio o la mia matematica è così? Se un figlio disubbidisce, mette giù, non mettiti là, lascia stare, non sederti là, stai a tavola, fai questo, e non ubbidisce e non viene fatto niente. E poi quella volta, pow, arriva la disciplina. Lui capisce, non è per la mia disubbidienza che vengo punito. e per quanto è frustrato mamma o papà. Ma questo non rispecchia il cuore di Dio. Non posso dare abbastanza enfasi sull'importanza di essere costanti nel modo di allevare i figli. È fondamentale. Chiaramente richiede impegno, richiede sacrificio, richiede confessione di peccato, richiede autocontrollo e richiede un cuore umile che sa rivolgersi a Dio, confessando il peccato e chiedendo a Lui la forza di curare questi figli che sono stati prestati in affidamento per un tempo limitato. Figli non appartengono ai genitori, sono in affidamento per un tempo limitato e dobbiamo renderci conto a Lui per come facciamo. Allora, delle volte le cose sono contrarie a quello che potrebbero sembrare. Per esempio, uno potrebbe pensare che insistere su piena ubbidienza sempre potrebbe essere, ma sarebbe una vita molto rigida, non vogliamo una famiglia rigida, non vogliamo essere lì sempre insistendo su tutto. Però quel modo di pensare è tutto storto. Chi pensa così? No, vogliamo essere un po' elastici. No, non è quello la soluzione. In realtà quel modo di pensare è il contrario della verità. E proprio quando le regole vengono applicate con fermezza, le regole che servono, perché non ci sono quelle che non servono, quando le regole vengono applicate con costanza e fermezza, allora l'atmosfera in casa diventa tranquillissima. Se io so che quando hai scritto non parcheggiare, che 100 volte su 100 se parcheggio la sera troverò la macchina portata via, io passo la strada e non sono frustrato per il fatto che, wow, è vicino all'ufficio. No, non posso parcheggiare lì, vado avanti dove posso parcheggiare. Cioè, non mi agita minimamente vedere quella strada, perché so che lì non si può parcheggiare. E non mi crea frustrazioni. Come, no, per niente. È proprio un figlio che sa che la regola è da rispettare. È un figlio tranquillo che riesce a pensare ad altre cose. Invece, quando le regole non vengono applicate fino in fondo o non con costanza, allora la casa diventa un posto con un'atmosfera molto tesa, sempre stress. Lasciatemi fare un esempio realistico per aiutarvi a capire quanto è negativo quando non c'è la costanza. Questo ho visto in ogni famiglia, in qualche forma. E ho visto in tante altre famiglie negli anni, quindi non è di qualche famiglia, è di quasi tutte le famiglie negli anni. Un esempio di come genitori non richiedono costanza e questo crea problemi. Pensate all'atmosfera che viene creata. A tavola, quante cose succedono a tavola, ai pasti? Dio ha creato la necessità di mangiare più volte al giorno per dare opportunità ai genitori di allevare bene i figli. Cioè, io credo che fa parte di come ci ha creati. Ci dà la possibilità di avere comunione, di parlare insieme come famiglia e anche di allevare i figli bene. È un'opportunità, non è un problema, è un privilegio. Allora, immaginiamo l'esempio, questo bimbo o bimba, 2, 3, 4 anni, quello che è, comincia ad alzarsi e la famiglia ha deciso che no, finché siamo a tavola, devi stare seduto. Ognuno può scegliere quello che vuole lì. Io vi dico solo questo. Bisogna avere un chiaro modo di fare, che non potete uscire, alzarvi fino a un certo punto. Se volete che sia fino alla fine del pasto, o che finché non hanno finito a mangiare, quello ogni famiglia. Ma serve qualcosa. Comunque, questa famiglia avevano deciso che fino a tale punto il figlio deve stare seduto. Il figlio si alza. Comincia a spostarsi, girare, e loro dicono a lui, siediti. Allora, cosa fa? Allora, anziché sedersi veramente, si mette così con i piedi a terra, con i sedere appena appoggiato alla sedia. Allora, non ho guardato nel vocabolario prima dello studio, ma di quello che capisco dalla parola sedersi, questo col mio sedere che è maggiormente in aria, non sarebbe considerato seduto, giusto? Lui è pienamente 100% cosciente, anche se non sa leggere ancora, che quello non è sedere. Lui sa che non è seduto, perché lui vi sta provando. Allora i genitori non dicono più niente, perché non sta camminando. Hanno detto, siediti. E lui dice, vediamo chi vince. E si mette così. E loro smettono di dire. Quindi dice, vedi, non devo ubbidire. E così poi comincia a giocare con questo, e fare questo, non fare questo. E lui mette, fa questo, e poi torna a fare questo. E dopo tre volte non dicono più niente, poi questo. A un certo punto si frustrano e cominciano a alzare la voce. Allora lui, stizzicato, comincia a provare ancora di più altre cose. E questo viene ripetuto. Qualche pasto, non succede niente, qualche pasto viene portato fuori e dato alle scollacciate. Che atmosfera c'è a tavola? C'è atmosfera c'è? Che figli onorate i vostri genitori, ubbidite? Che ubbidienza c'è? Questi genitori che lavoro stanno facendo? Peggio dei pagani. Stanno in pieno peccato. Non stanno facendo il loro lavoro. Assolutamente no. Loro hanno chiuso gli occhi a disubbidienza, insegnando al figlio, senti, quando tu da grande, potrebbero fare questo discorso, quando tu da grande cominci a sentire dalla Bibbia che Dio punirà, non preoccuparti. Stiamo noi un esempio per te di cosa farà Dio. E sono parole. Dio non è così. Dio chiude l'occhio. Dio non è come dice. Non è come dice nella Bibbia. Guardate a noi, vi insegniamo noi, perché Dio ha dato a noi la responsabilità che ha dato di trasmettervi il concetto di Dio. Allora guardate a noi e capite che temere Dio non serve. Solo che state attenti, perché delle volte Dio porta un bastone e quando tu non sai, di sorpresa, per la stessa cosa che ti ha lasciato fare tante volte, ti dà una bella botta. Ma questo Dio è cattivo? Eh sì, è cattivo. È cattivo perché tu non sai mai quando ti arriva la botta. Ma non è un buon Dio, non posso amare un Dio così. Hai ragione. E noi ti insegniamo come Dio. Non si può fidarsi di Dio, la sua parola vale niente. Ma quando si arrabbia, lui non punisce perché non hai ubbidito, punisce quando si arrabbia. Guardate a noi, vi insegneremo come Dio. Solo che Dio non è così. E state insegnando un falso Dio a loro. State mettendo in testa un concetto tutto sbagliato. State creando un'atmosfera in casa terribile dove non c'è pace. Dove regna la carne. State insegnando, non dovete far sottomettervi la carne all'autorità, e così un domani non sarete capaci a sottomettervi la vostra carne alla vostra autorità, non sarete autocontrollati. Questo crea frustrazioni. Certamente comportarsi così crea un'atmosfera sbagliata, non da Dio, insegna al figlio delle cose false. Ma adesso cambiamo la situazione. Il figlio comincia ad alzarsi. Siediti. Se non si siede, subito lo porti via e lo punisce e dice, senti, ma se lo fai questo tutti i giorni, quante volte devi un figlio vedere che 100 su 100 volte il genitore fa solo regole che il figlio deve seguire? Per il figlio, prima che il figlio capirà che deve capire. Cioè, se il figlio è costante, se lui sta parlando, c'è un ospite, dice, siediti, e il figlio non si siede, dice, scusami un attimo, lo porto in bagno, dice, cosa ti ho detto? Non hai fatto, non hai capito che qui in casa non ti ripeto mai, ho detto di sederti e non ti sei seduto. Questo è il ribellione, devo punirti. Il figlio, dopo 2 o 3 giorni, sei costanza, ma non solo al passo, tutto il giorno, il figlio che dice, ok, mi siedo. Non per timore. Per intelligenza. Perché ha capito che deve sedersi comunque. Cioè, non è permesso neanche 30 secondi di non ubbidire. Se il papà o la mamma dice siediti, lui, se non si siede subito, viene punito. Ma se si siede, può fare qualcos'altro. Infatti, loro sono così intelligenti come genitori, e saggi, direi, che quando lo vedono così, dicono, sai, è annoiato. Così, siediti, e lui si siede, e poi dicono, no, grazie, questo è buono, signor Rossia. Vogliamo chiedere a piccolo Gianni delle cose. E sì, vieni coinvolto nella conversazione. E poi la mamma si scusa un attimo e torna con un libro o qualcosa da disegnare e dice, visto che abbiamo ospiti e vogliamo concentrare su loro, e visto che lei ha capito, o i genitori hanno capito che era annoiato, non lo fanno sedere come un soldato per 45 minuti ancora quando ha già finito a mangiare. Loro vengono incontro se loro vogliono che resti a tavola. Potrebbero anche lasciarlo, quello dipende dalla famiglia. Però, quando fanno la regola, lo fanno obbedire. Perché se no, è come il vigile. Il vigile ti passa, ma sai di non parcheggiare lì? Sì, sì, lascia la macchina, lui non fa niente. Un altro giorno, sai di non parcheggiare lì? Sì, sì, lo lascia la macchina, non fa niente. E poi quel giorno che la macchina non c'è più. Cosa pensi di quel vigile? Ma perché ha fatto... Anche se aveva detto di non parcheggiare lì, ma tutti parcheggiavano lì, e poi quel bel giorno, e tu non sai perché, se non solo che lui era frustrato quel giorno, tu capisci, lui non fa multe per giustizia, li fa per sfogare il suo peccato. Quindi, non so se ho potuto comunicare qualcosa dell'importanza di essere costante. Questo vale a tutte le età. Non ho detto tanto, ma l'importanza di non fare mille regole. Se volete lasciare il figlio alzarsi, lasciatelo alzarsi, non dire di sedersi. Decidete. Non fate regole che poi dopo, siediti, va bene, vai. Allora perché questo insegnarlo che può disubbidire? Perché lui non sa quando... veramente intendi quella regola. Se fate così, lui deve indovinare. Questa volta è una regola vera, una di quelle finte che fanno senza pensare. E voi state provocando a ira. Quando invece pensate insieme come coppia, cosa facciamo per quanto riguarda qui, o stare a tavola, o quello, o quell'altro? Come vogliamo fare? Ok, decidete. Ognuno per conto suo, ogni famiglia. Benissimo. Decidete e seguite quello. Magari dopo qualche mese rivalutate, vedendo se ancora è la cosa giusta, perché il figlio cresce, le situazioni cambiano, però valutate e poi fate. E se sbagliate non è un problema. Se una famiglia lascia i figli o il figlio alzarsi e l'altra famiglia devono stare seduti un'ora, non c'è problema. Se questi figli sanno che è così, e questi figli sanno che è così, sapete che saranno tranquilli tutti quanti. Perché c'è costanza. Per loro questa è la realtà. Qual è il problema? Loro parlano fra di loro a bassa voce per non interrompere con gli ospiti, e loro fanno questo, e si divertono restando a tavola. Quelli, sarebbe veramente quelli, quelli invece, sapendo, ok, possiamo alzarci, sì, vanno a giocare senza disturbare. Tutti quanti sono tranquilli, perché c'è costanza. Non è che ogni famiglia avranno le stesse regole. La cosa importante è di avere regole ben pensate e seguirle. Questo sì, perché così rispecchiamo Dio. Quindi, riassumendo in un minuto forse questo studio, qual è il ruolo di un genitore? Davanti a Dio, il ruolo è di, come leggo ancora, padri, non provocate i vostri figli ad ira. Mancanza di costanza vuol dire provocare ira. Ma, al contrario, allevateli nella disciplina, quella parola ricchissima, e nell'ammonimento dell'ammonizione del Signore, ricordando che la disciplina vuol dire preparare adulti maturi, equilibrati. È un grande incarico. Servono due genitori uniti, impegnati, pronti a vivere con questo impegno davanti agli occhi. Ricordate che nessun genitore ha tutte le qualifiche, che devono trasmettere al figlio. Perciò, quando riconoscono di non avere qualcosa, hanno bisogno di confessare: Signore, io non sono questo. Io non sono questo. Allora ho bisogno di confessare questo a te e anche ad altri, perché io non posso trasmettere quello che non sono e ho bisogno di crescere. Avere un figlio e vederlo in modo giusto ti aiuta a crescere nella santificazione. Ricordate alcuni esempi di attributi da trasmettere: essere onesto, essere sottomesso all'autorità che porta un domani ad avere autocontrollo, eccetera. E poi, soprattutto, abbiamo parlato dell'importanza fondamentale di essere costante. Di essere costante. Non essere costante è il peccato, perché è agire in base alla carne. Se non sapete se una regola è giusta o no, non applicate quella regola. O applicate sempre, finché non valutate. Ma non applicate un giorno sì, un giorno no. Quello è peccato. E quindi prego che possiamo capire quello che vuol dire di Dio in ogni campo, e prego per voi genitori che possiate essere costanti. E così i vostri figli capiranno molto, molto più di chi è Dio. E capiranno che Dio è un Dio giusto e buono che ci ama. Perché in sé creerà un'atmosfera in casa molto più pacifico. E questo è quello che serve. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e ringraziarti perché tipo di Padre Celeste sei per noi. Ti ringrazio che tu sei costante con noi. Noi manchiamo, noi vacilliamo, ma tu no. Io ti ringrazio che tu sei costante, sempre. Mai ma mai tu vacilli, mai ma mai dobbiamo indovinare, ma oggi sarà considerato peccato o no? Oggi ci darà una bastonata perché è frustrato. Non sei così. Ti lodo e ti ringrazio che non sei così. Tu sei un Dio santo, ma sei sempre lo stesso. E questo permette a noi di vivere con grande pace nella tua presenza, sapendo che cosa possiamo aspettare da te. Non è sempre così con i genitori. Spesso i figli non sanno cosa aspettare, vengono permessi di disubbidire e poi in altri momenti per la stessa disubbidienza vengono puniti. E questo sì crea grandi frustrazioni. Loro riconoscono che la punizione non è legata alla disubbidienza, ma è legata allo stato di animo del genitore, e questo non è giusto. Oh Padre, ti prego di aprire gli occhi ad ogni genitore, di ogni genitore, a riconoscere la gravità del peccato di non essere costante. Ti prego di dare a ciascuno discernimento a non fare regole che non servono, ma quando servono, di essere costanti. Ti ringrazio che abbiamo la tua parola, ti ringrazio per lo Spirito Santo. Prego che saremo teneri di cuore e sensibile ad ascoltarlo nei prossimi giorni e mesi e anni, e che questi preziosissimi figli che hai affidato ad ogni famiglia possano essere cresciuti in un ambiente dove capiscono molto di Dio e della validità della sua legge, che è proprio buona e pura e giusta, e questo sarà attraente. Ti prego questo per mezzo di Gesù Cristo. Amen.